Alessandro Anniballi, Radio Cinema, siamo con Fabrizio Gifuni, Valerio Mastandrea e Thomas Trabacchi tra i protagonisti del film Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Comincerei con Gifuni. Come ti sei accostato al personaggio di Aldo Moro che interpreti in questo film?
Insomma, ho cercato di ricostruire il più possibile una figura che è così fortemente presente nell'immaginario collettivo e di cui però fortunatamente disponiamo di una grande quantità di documenti storici, filmati, audiovisivi, discorsi registrati. Quindi ho cercato di fare in una prima fase del lavoro una piccola immersione nel tentativo di sparire il più possibile dietro al personaggio. Poi arriva un momento del lavoro in cui invece uno si deve dimenticare completamente tutto quello che ha letto, visto e tentare un salto mortale che è quello del gioco d'attore, insomma, tentare di restituire comunque sia quell'altro da te che hai di fronte. E bisogna farlo, credo, con grande pazienza, con grande umiltà. La cosa interessante è che era un Moro molto poco rappresentato cinematograficamente, perché sia al cinema come nella storia tutto si è appiattito un po' sull'epilogo, quindi avere la possibilità di raccontarlo 9 anni prima, forse l'aveva fatto non 10 anni prima, ma soltanto 2 anni prima del rapimento Petri con Todo Modo, di raccontare Moro da vivo. Ma tutto il resto della produzione cinematografica e televisiva si è sempre soffermata invece sull'ultimo periodo, quindi questo credo che sia, era anche una sfida interessante, riportarlo da vivo.
Ti ha aiutato anche una camicia, vero?
Sì, mi hanno aiutato tante cose, fra cui anche una camicia, perché insomma, osservando proprio il materiale fotografico con Francesca Sartori, che era la costumista, ci siamo subito resi conto di questa costante nel modo di vestire di Moro, che era sempre portare una camicia di 2 centimetri più larga, e questo dava sempre a questo suo collo così una posizione inclinata e dolente e pensierosa. Quindi abbiamo pensato bene di ricostruire anche quella larghezza del collo, e devo dire che è stata molto utile, perché poi molto spesso dei piccoli particolari a un attore servono molto di più dal punto di vista pratico di non, rispetto a tante cose anche lette o viste che sono importanti da sapere, ma poi quando un attore deve stare lì sul set a giocare il suo ruolo in carne e ossa, ecco, una camicia può fare molto.
Ecco, cosa ti ha colpito della figura politica proprio di Aldo Moro?
Quello che mi ha colpito e che continua a colpirmi è così, la tragedia di un uomo completamente consapevole di tutto quello che stava accadendo, perché Moro era davvero consapevole, ma non soltanto perché era un uomo di potere che ha rivestito dei ruoli chiave nel corso di quella storia, ma perché aveva un intuito straordinario. Moro fu uno dei pochi uomini politici che riuscì a intuire e a mettersi veramente in ascolto del 68 e di quello che quei movimenti stavano portando, e capì anche immediatamente che quell'ondata di violenza che iniziò ad arrivare ben presto significava per il nostro paese. Quindi quello che mi colpisce è questo grandissimo livello di coscienza e di ascolto all'interno di un gioco già dato. Ecco, no? È come se lui sa che le regole del gioco sono quelle e che oltre un certo perimetro non si può muovere, ma fa di tutto per allargare ostinatamente il perimetro di questa gabbia, di questa cappa. Questo ne fa un personaggio profondamente tragico.
E Valerio Mastandrea, invece, come hai detto in conferenza stampa, non hai voluto incontrare i familiari di Calabresi, tu che insomma, nel film interpreti il commissario Calabresi.
Non è che non ho voluto, nel senso ho pensato che non fosse necessario per il tipo di personaggio che andavamo a raccontare, dove c'erano tutti gli ingredienti storici accertati e un percorso invece di finzione che era molto utile a comprendere perché raccontare questo personaggio. È stato un lavoro molto difficile in cui la preoccupazione principale è stata quella di non portare nulla di oggi, quindi né un pensiero retroattivo. O da un pensiero contemporaneo a un modo di intendere le cose contemporanee, quindi c'è stato un lavoro sul testo, sulle capacità a quell'epoca che si avevano di fare dei discorsi che magari oggi è più facile fare, visto che sappiamo più cose. Vabbè, insomma, sono passati 40 anni, quindi la storia la si conosce. La cosa che mi ha colpito era il tentativo che voleva fare Marco Tullio, cioè quello di usare questo personaggio come veicolo di consapevolezza all'interno di una storia come questa, Pinelli compreso, perché è un percorso che questo personaggio fa, che lo mette in crisi abbastanza pesantemente su quello che fa, mentre all'inizio del film ci viene presentato come un uomo tutto d'un pezzo, o comunque uno che crede molto in quello che fa e nel ruolo che ha. Poi far salire questa forma di consapevolezza rispetto ad alcune cose mi sembrava molto azzardato, ecco, dire una cosa del genere.
Durante la conferenza stampa hai parlato dell'idea di impunità che sostanzialmente nasce con la strage di Piazza Fontana.
Guarda, forse nasce da sempre, cioè si afferma, diciamo, diventa meccanismo, quindi diventa una cosa che ancora oggi per determinate situazioni e faccende, insomma, vediamo che il copione è sempre lo stesso. Quindi io credo che di Piazza Fontana continui soprattutto quel modo lì di cercare di non dire, di cercare di far pensare ad altro, di avere ossessioni verso il colpevole più facile, sempre e comunque, in tutte le cose. Quando parliamo poi di situazioni che contemplano dei movimenti o comunque una spinta dal basso con cui la politica magari non riesce a relazionarsi, lì diventa proprio strumento questa forma di impunità, e quella è la cosa secondo me più attuale che Piazza Fontana si è portata appresso.
Come mai secondo te Calabresi individuò tra gli anarchici i colpevoli della strage, o almeno in un primo momento era una sorta di ossessione questa?
Ma non lo so questo, so che è vero ma non lo so il motivo, mi sembra che insomma cercare tra gli anarchici i colpevoli di tutto sia una cosa storicamente provata, insomma continua ancora oggi, quindi è più una forma mentis, credo, di indagine che... Però lì c'era stato un depistaggio abbastanza chiaro, anche molto semplice, no? Il fatto del manifesto trovato a un angolo con dei fili attaccati, insomma, mi sembrava tutto abbastanza... Però sì, c'era questa ossessione, chiamiamola così. Il film si preoccupa anche di dire quello, insomma, che c'era una... Come Moro non credette alla pista anarchica dopo 4 giorni perché gli fu consegnato un... Insomma, pensate quanto tempo è passato, ed è passato il tempo necessario per non poter giudicare più nessuno. Mi sembra tutta una cosa molto scientifica, no?
Ecco, poi nell'ultima parte del film, per certi aspetti, si lascia trapelare un'altra versione della morte di Calabresi, vero?
Noi di questo non abbiamo mai parlato, cioè abbiamo ripercorso gli ultimi mesi che comunque accertano che lui aveva continuato una serie di indagini su, tra cui aveva visto quel deposito d'armi al confine con l'ex Jugoslavia, e è successo poco dopo poi, quindi... Non lo so, questo l'ha detto adesso Marco Tullio in conferenza, io non la sapevo nemmeno.
Thomas Trabacchi, invece tu interpreti il giornalista, uno dei giornalisti che per primo seppe individuare, ricostruire come stavano andando le cose, come erano andate le cose. Come ti sei documentato per il tuo personaggio?
Sì, mi sono documentato, ma innanzitutto singolare, curiosa, secondo me molto bella la scelta di Marco Tullio di raccontare la stampa attraverso una figura come quella di Marco Nozza, che non ha la popolarità di altri grandi giornalisti di cui era amico, come Giorgio Bocca, per dirne uno, no? Tra tanti. Ora, il perché di questa scelta poi bisognerebbe chiedere a Marco Tullio, ma credo che fosse per stima e conoscenza che avviene questo. Comunque una scelta singolare che a me è piaciuta molto. La percezione della realtà è più reale della realtà, spesso succede anche nel meteo, cioè la temperatura percepita è quello che noi sentiamo, e la percezione oggi come allora forse ancora di più per quanto riguarda la carta stampata è fornita da voi, cioè voi, dico voi, insomma, dai giornalisti, sono i giornalisti che sono il filtro tra un avvenimento e l'uso che una collettività fa di questo avvenimento, l'uso, insomma, la conoscenza. Nello specifico Marco Nozza faceva parte di un gruppo di giornalisti detti i pistaroli. La terminologia viene dal francese, un termine sportivo, pistard, seguivano le piste, camminavano, non c'erano telefonini, non c'era tecnologia che ci fa fare tutto da casa adesso. Il giorno dopo l'arresto di Valpreda, Marco Nozza prende e va a intervistare la zia di Valpreda, e a conoscenza della rivelazione di Rolandi, dell'affermazione per cui un uomo con l'eschimo è salito sul suo taxi e è andato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Mentre parla con la zia vede un eschimo appeso nel tinello o in cucina. E siccome era un amante dei dettagli ed era curioso e aveva un'etica professionale che bisognerebbe recuperare, soprattutto i giornalisti dovrebbero, chiede di questo eschimo. E la zia gli risponde che è l'eschimo del Pietro, che era sporco, siccome doveva incontrare un giudice, lei dice a Pietro: metti il paltò del nonno. E fa 2 più 2. Ma questo 2 più 2 l'avevano fatto anche altri giornalisti come Indro Montanelli o, come si dice, Moro, altri politici non giornalisti, insomma si poteva fare. Quindi, va bene, per rispondere alla tua domanda, questo fa parte della documentazione e della preparazione che io ho messo in atto giocando questo ruolo.
Cosa vorresti che emergesse da questo film, dal romanzo di una strage?
Io vorrei che emergesse quello che emerge se qualcuno lo vede, no? Pacificato con se stesso e con la curiosità di sapere da dove veniamo, per sapere chi siamo e per immaginare dove andremo. Stasera all'anteprima a Milano verrà mia nipote che ha 19 anni. Io spero che come lei tanti ragazzi 16, 17, 18 che per lo più non sanno nulla, non solo di Piazza Fontana, anche di cose più eclatanti da un punto di vista così internazionale, sì. Però ecco, colmare questo buco per le nuove generazioni sarebbe, non so, un punto a favore della memoria storica in un paese che sembra faccia di tutto attraverso i suoi irresponsabili padri, e ne abbiamo avuti tanti, fa di tutto per annullare la memoria, perché fa comodo, si consuma velocemente. Si dice tutto, è il contrario di tutto, allora si può fare tutto e dire il contrario di quello che si è fatto. E il giorno dopo nessuno si ricorda.
Grazie mille.
Radiocinema.it